Testo tratto dal libro Colui che parla dal fuoco, Sor Josefa Menendez. Il senso redentore della vita quotidiana. 22 novembre, 12 dicembre 1922. L'amore trasforma e divinizza tutto. Nostro Signore a Josefa. 5 dicembre 1922. Come aurora dopo una notte tempestosa, nel mattino del mercoledì 22 novembre, Gesù appare a Josefa poco prima dell'elevazione della messa. È più bello che mai. Il cuore è infiammato e pare sfuggirgli dal petto. Ha nella mano destra la corona di spine. Subito ho supposto, scrive ingenuamente Josefa che era per darmela, ma non ho osato chiedergliela. Ho rinnovato i voti e ripetuto le lodi divine. Egli, fissandomi con quei suoi occhi bellissimi, mi ha detto: «Josefa, mi riconosci? Mi ami? Sai quanto ti ama il mio cuore?» Queste domande erano frecce ardenti con cui l'amore feriva e infiammava il suo cuore. «Lo so che mi ama», essa scrive, «ma non so comprendere fino a qual punto. Io pure desidero amarlo senza limiti, benché non sappia corrispondere alla sua bontà». Gli ho detto la mia gioia di aver ieri rinnovato i miei voti e l'ho supplicato di mantenermi fedele, poiché sa bene di che cosa sono capace. «Non temere, Josefa, malgrado la tua piccolezza e talvolta anche le tue resistenze, compio l'opera mia in te, nelle anime». «Signore, non capisco che cosa sia quest'opera di cui parli sempre». Allora Gesù si è raccolto un istante, poi con forza, gravemente, ha risposto: «Non sai che cosa sia la mia opera? È opera di amore. Voglio servirmi di te, che sei un niente, vali niente, per manifestare sempre più la misericordia e l'amore del mio cuore. Perciò io sono glorificato quando mi si dà la libertà di fare di te e in te ciò che voglio. Intanto la tua piccolezza, le tue sofferenze salvano molte anime. Ma più tardi le parole e i desideri che trasmetto per tuo mezzo ecciteranno lo zelo di molte altre e impediranno la perdita di un gran numero di esse. Si conoscerà sempre meglio che la misericordia e l'amore del mio cuore sono inesauribili. Non chiedo grandi cose alle mie anime, chiedo loro soltanto l'amore». A questo punto, ella continua, «l'ho supplicato di darmi questo amore e gli ho ripetuto il desiderio di abbandonarmi interamente a lui. Allora, con bontà inesprimibile, ha posato la sua corona sul mio capo e ha detto: «Prendi la mia corona. Essa ti ricordi a ogni istante la tua piccolezza. Ti amo e ho così grande compassione di te che non ti abbandonerò mai. Amami, consolami, abbandonati». Quella sera, mentre Josefa faceva la Via Crucis, Nostro Signore le apparve all'undecima stazione e, mostrandole la sua croce, Josefa, sposa del mio cuore, ecco la croce che ho portata per amor tuo. Dimmi ancora una volta che vuoi portare per amor mio la croce della mia volontà. Il giorno dopo, 23 novembre, Nostro Signore le fa sapere quale sarà questa croce offerta alla sua generosità. Nel mio cuore, comincia col dirle, le anime che sanno rinunziare a se stesse per mio amore trovano la vera pace. Quindi prosegue. Chiedi alle tue madri di concederti ogni giorno un momento in cui tu possa scrivere ciò che ti dirò. Ormai è giunta l'ora in cui ella deve trasmettere al mondo i segreti del Maestro. Il sabato 25 novembre, nella mattinata, egli la raggiunge nella sua cella. Josefa si è prostrata per adorare la Maestà Divina e Gesù la lascia così ai suoi piedi. Dopo un momento di silenzio, egli dice: «Voglio che nel rinnovare i voti tu ti offra con piena sottomissione. Occorre che io mi senta libero e che non trovi in te alcun ostacolo ai miei disegni. Adesso scrivi». Ella allora ascolta e trascrive le parole che escono, solenni e infuocate, dalle labbra divine. Parlerò anzitutto per le anime scelte e per tutte quelle che mi sono consacrate. Occorre che esse mi conoscano per poi insegnare a quelle che loro affiderò la bontà e la tenerezza del mio cuore e dire a tutte che se io sono un Dio infinitamente giusto, sono anche un Padre pieno di misericordia. Le mie anime scelte, le mie spose, i miei religiosi, i miei sacerdoti, facciano comprendere alle povere anime quanto il mio cuore le ama. Tutto ciò te lo insegnerò a poco, e così mi glorificherò nella tua miseria, nella tua piccolezza e nel tuo nulla. Non ti amo per quello che sei, ma per quello che non sei, cioè per la tua miseria e il tuo nulla, perché ho trovato così ove collocare la mia grandezza e la mia bontà. Gesù si ferma un istante. Addio, Josefa. Ritorni domani, non è vero? Continuerò a parlarti e tu trasmetterai alle anime le mie parole con ardente zelo. Lasciami agire, poiché io mi glorifico e le anime si salvano. Ricordati che voglio essere servito con gioia. E non dimenticare quanto lo strumento sia inutile. Solo il mio amore può chiudere gli occhi sulla tua debolezza. Amami ardentemente per corrispondere alla mia bontà. Al cader della notte, Gesù le porta la croce. Quanti peccati, dice, e quante anime questa notte cadranno nell'inferno. Sembra che questo pensiero opprima il suo cuore. Tu almeno consolami e ripara tante ingratitudini. Quanto soffre il mio cuore nel vedere l'inutilità di ciò che ho fatto per tante anime. Condividi questa sofferenza, prendi la mia croce e restami unita, che non sei sola. Egli sparisce dopo averle dato la croce. Così scorrono le ore della notte sotto quel peso a cui si aggiungono i molteplici patimenti dell'anima e del corpo, di cui da lungo tempo ha dolorosa esperienza. Sul far del mattino Gesù ritorna. Le sue sembianze portano sempre l'impronta di quella tristezza e di quella bellezza che essa non sa descrivere. «Povere anime», dice, «quante sono andate perdute per sempre!» «Quante altre, però, ritorneranno in vita!» Tu non puoi calcolare, Josefa, il valore redentore della sofferenza. Se acconsenti, ti farò condividere spesso l'amarezza del mio cuore, così tu mi consolerai e molte anime si salveranno. Addio, pensa a me, alle anime, al mio amore. Da che nostro Signore ha chiesto alle mie madri di concedermi ogni giorno un momento in cui possa scrivere le sue parole, ella nota, mi ha detto di venire in cella tra le 8 e le 9 del mattino. A quell'ora le postulanti sono occupate nelle loro faccende e così posso scrivere senza che ciò mi impedisca di cucire e di preparare il loro lavoro. Fedele al comando ricevuto, ella va ogni mattina nella propria cella e, aspettando il maestro, si mette a cucire. A volte egli non tarda a venire, altre volte essa aspetta inutilmente. Gesù la vuole sottomessa e abbandonata. Se non viene, verso le 9 Josefa torna al suo lavoro. La domenica 26 novembre, benché la vigilia le avesse dato un appuntamento, nostro Signore non ritorna. Essa non si turba, ma, come le aveva raccomandato, continua a pensare a Lui, alle anime, al suo amore. Nel pomeriggio, mentre lo sta adorando davanti al tabernacolo, le appare ad un tratto portando la croce. «Sposa mia, Josefa, vengo in te a riposarmi. Non puoi comprendere ciò che è il mondo per il mio cuore. I peccatori mi feriscono senza compassione, e non soltanto i peccatori, ma quante altre anime mi trafiggono con frecce che procurano gran dolore». L'ho supplicato di venire qui da noi, poiché quantunque siamo così miserabili, lo dico per me, desideriamo tanto amarlo e consolarlo. Tu sai bene che lo faccio. Non vedi come vengo qui per riposare il mio cuore? Ascolta, prosegue con bontà, quando ti chiedo riposo e consolazione, Non credere che tu sia sola a darmeli. Se sapessi quale gioia prova il mio cuore quando le anime mi lasciano libertà e mediante le opere loro mi dicono: Signore, tu sei il padrone. Credi forse che ciò non mi consoli? Che ciò non mi glorifichi? Prendi la mia croce, soggiunse, e non pensare di essere tu sola a portarla. Mi riposo e mi glorifico in te, ma anche nelle mie anime, in quelle anime che con amore e sottomissione ricevono e adorano la mia volontà, senza altro interesse che di darmi gloria. Prendi la mia croce, Josefa. Chiedi misericordia per i peccatori, luce per le anime cieche, amore per i cuori indifferenti. Consolami, amami, abbandonati. Un atto di abbandono mi glorifica più che molti sacrifici. Il giorno seguente, lunedì 27 novembre, alle 8 del mattino, essa è al suo posto, in attesa. Ho cominciato con lo scrivere tutto ciò che mi ha detto ieri, nota, e poi mi sono messa a sua disposizione. E siccome Gesù non appare, sta sul punto di andarsene, quando improvvisamente le si mostra. Va a lavorare, Josefa. Domani dirò alle mie anime che il mio cuore è un abisso di amore. Pensa continuamente a me. Le anime mi glorificano molto quando si ricordano di me. Josefa se ne va al lavoro con la croce, invisibile agli occhi di tutti, ma pesantissima sulle sue spalle. Essa, faticando, porta su di sé il rude fardello che la sua generosità preferisce a ogni dolcezza. Alle prime ore del martedì 28 è Gesù che l'aspetta nella cella. Essa si precipita in ginocchio e, seguendo l'impulso abituale dell'anima sua delicata, gli chiede perdono di ciò che in lei, anche a sua insaputa, ha potuto ferire lo sguardo divino. «Non temere», le risponde, «ti conosco, ma ti amo tanto che nessuna miseria può distogliere da te lo sguardo del mio amore». Con un ardore che sembra incontenibile, egli parla, mentre Josefa raccoglie quelle parole infiammate. In un mirabile riassunto, Gesù rivela alle anime, nel succedersi della sua vita redentrice, il filo conduttore dell'amore infinito. Sono tutto amore. Il mio cuore è un abisso di amore. L'amore creò l'uomo e tutto ciò che esiste al mondo per metterlo al suo servizio. L'amore spinse il padre a dare l'unico suo figlio per la salvezza dell'uomo perduto a causa del peccato. L'amore condusse una vergine purissima, quasi bambina, a rinunziare alle attrattive della vita al tempio per consentire a divenire la madre di Dio, accettando tutte le sofferenze che la divina maternità doveva farle provare. L'amore mi fece nascere nel rigore dell'inverno, povero e sprovvisto di tutto. L'amore mi tenne nascosto 30 anni nella più completa oscurità, occupato nei più umili lavori. L'amore mi fece preferire la solitudine e il silenzio, vivere da tutti sconosciuto e sottomesso volontariamente agli ordini di mia madre e del mio padre adottivo. Il mio amore vedeva che nel corso dei secoli molte anime mi avrebbero seguito, mettendo la loro gioia nel conformare la loro vita alla mia. L'amore mi fece abbracciare tutte le miserie della natura umana. L'amore del mio cuore vedeva molto lontano e sapeva quante anime in pericolo, aiutate dagli atti e dai sacrifici di altre, avrebbero ritrovato la vita. L'amore mi fece sopportare i disprezzi più obbrobriosi e i più terribili tormenti. Mi fece spargere tutto il mio sangue e morire sulla croce per salvare l'uomo e riscattare il genere umano. L'amore vide anche nell'avvenire il gran numero di anime che avrebbero unito ai miei dolori e imporporato col mio sangue le loro sofferenze e le loro azioni, anche le più comuni, per darmi così un gran numero di anime. Io ti insegnerò, Josefa, con chiarezza tutto questo, affinché si sappia fino a qual punto arrivi l'amore del mio cuore per le anime. Ora ritorna al tuo lavoro e vivi in me come io vivo in te. Josefa esce dalla sua cella e rimette alle sue madri le preziose pagine appena scritte. Non le tiene per sé, sapendo che ne è soltanto depositaria e il suo disinteresse soprannaturale aumenta a misura che meglio scopre l'importanza di ciò che le viene rivelato. Ma le resta impresso in fondo all'anima il ricordo di quegli istanti in cui ha toccato con mano la profondità dell'amore. Ne è come investita e le occorre tutta l'energia della sua volontà per immergersi di nuovo nelle incombenze nelle quali la raggiungono ben presto le sue giovani sorelle. Fu questo il mistero di tutta la sua vita fino agli ultimi giorni. Il giorno seguente, mercoledì 29 novembre, mentre lavora aspettando Nostro Signore, la sua cella si riempie d'un tratto di un dolce splendore. Non è Gesù, ma l'apostolo prediletto del suo cuore. «L'ho subito riconosciuto», scrive. Teneva tra le sue braccia la croce di Gesù. «Ho rinnovato i voti ed egli mi ha detto: anima prediletta dal Divino Maestro, io sono Giovanni l'Evangelista e vengo a portarti la croce del Salvatore. Essa non ferisce il corpo, ma fa spargere il sangue del cuore. I patimenti che la croce ti arreca diminuiscono l'amarezza con cui i peccatori straziano il nostro Dio e Signore. Il sangue del tuo cuore sia un vino delizioso che faccia conoscere a molte anime le dolcezze e le attrattive della verginità. Il tuo cuore stia unito in tutto al cuore di Gesù. Custodisci bene queste preziose testimonianze del suo amore. Tieni fissi gli occhi al cielo, poiché ciò che è di quaggiù non vale niente. La sofferenza è la vita dell'anima, e l'anima che ne ha compreso il valore vive della vera vita. Josefa aveva già osservato il Giovedì Santo 1922 l'espressione celeste del volto di San Giovanni di questo amico dell'aldilà che rivedrà più volte ancora e di cui ogni visita le darà pace e sicurezza. La croce che egli le ha lasciata oggi pesa soprattutto sull'anima sua. Benché tranquilla, scrive, mi sento il cuore e l'anima oppressi e angosciati. La notte dal 29 al 30 novembre è stata penosissima. La croce, la corona di spine, il dolore al fianco mi hanno impedito di dormire e sono stata obbligata a passare l'intera notte seduta accanto al letto. Il giovedì 30 novembre Gesù è là alle 8 del mattino, fedele al convegno. Scrivi per le anime, dice, e senza preambolo prosegue. L'anima che vive una vita costantemente unita alla mia mi glorifica e lavora molto al bene delle anime. Forse il suo lavoro è di per sé insignificante? Se lo bagna nel mio sangue o lo unisce a quello che ho fatto io durante la mia vita mortale, quale frutto non produrrà nelle anime? Più grande forse che se avesse predicato a tutto il mondo. E ciò, sia che studi, sia che parli o scriva, che cucia, spazi, si riposi, purché l'azione sia prima di tutto regolata dall'obbedienza o dal dovere e non dal capriccio. Inoltre, che sia fatta in intima unione con me, ricoperta del mio sangue e con grande purità di intenzione. Desidero tanto che le anime comprendano questo. Non è l'azione in sé che ha valore, ma l'intenzione con cui è fatta. Quando spazzavo o lavoravo nell'officina di Nazareth, davo tanta gloria al Padre come quando predicavo durante la mia vita pubblica. Ci sono molte anime che agli occhi del mondo hanno cariche importanti e procurano al mio cuore una grande gloria, è vero. Però ho anche molte anime nascoste che nei loro oscuri lavori sono operaie assai utili alla mia vigna, poiché sono mosse dall'amore e sanno bagnare le minime azioni nel mio sangue e così ricoprirle con l'oro soprannaturale. Il mio amore tanto può che dal nulla fa ricavare alle anime immensi tesori. Allorché unendosi a me al mattino offrono tutta la loro giornata con l'ardente desiderio che il mio cuore se ne serva per il vantaggio delle anime. Quando con amore compiono ogni loro dovere, ora per ora, momento per momento, quali tesori non accumulano in un giorno? scoprirò loro sempre più il mio amore. Esso è inesauribile ed è molto facile per l'anima che ama lasciarsi guidare dall'amore. Gesù tace e Josefa posa la penna e resta un istante in adorazione davanti a colui il cui cuore così largamente le si dischiude. Addio, le dice finalmente, torna al tuo lavoro. Ama e soffri, poiché l'amore non può separarsi dalla sofferenza. Abbandonati alla cura del migliore dei padri, all'amore del più tenero degli sposi. Questa è sempre la lezione più cara al Divin Salvatore. La croce è un dono di predilezione che sorpassa i favori più insigni. In quel primo venerdì del mese la lascia a Josefa che la porterà il giorno e la notte. Il sabato 2 dicembre ella scrive con semplicità: «Ho fatto molta fatica ad andare alla meditazione perché mi sento sfinita». Tuttavia, alle 8 del mattino sta al suo posto. Gesù la raggiunge. «Scrivi per le anime», le dice, come 2 giorni prima. Essa si inginocchia davanti al tavolino, vicino a Gesù, che le dice: «Il mio cuore è tutto amore, e questo amore abbraccia tutte le anime. Ma come potrò far comprendere le mie anime scelte la predilezione del mio cuore che vuol servirsi di esse per salvare i peccatori e tante anime esposte ai pericoli del mondo? Perciò voglio che sappiano quanto il desiderio della loro perfezione mi consuma e come questa perfezione consista nel fare tutte le azioni comuni e quotidiane in intima unione con me. Se esse capiscono bene questo, possono divinizzare la loro vita e tutta la loro attività mediante questa intima unione al mio cuore. E qual valore ha una giornata di vita divina?» Quando un'anima è infiammata dal desiderio di amare, nulla le è difficile, ma se è fredda e inerte, tutto le diventa penoso e duro. Venga il mio cuore ad attingere coraggio, mi offra l'abbattimento in cui si trova, lo unisca all'ardore che mi consuma e rimanga sicura che la sua giornata avrà un valore incomparabile per le anime. Il mio cuore conosce tutte le miserie umane e le compatisce assai. Ma non desidero soltanto che le anime stiano unite a me in maniera generale. Voglio che questa unione sia costante e intima, come quella di coloro che si amano e vivono insieme, poiché se anche essi non si parlano sempre, almeno si scambiano sguardi e si usano vicendevolmente le delicatezze ed attenzioni ispirate dall'amore. Se l'anima si trova calma e in consolazione, certo le è facile pensare a me. Ma se è oppressa dalla desolazione e dall'angoscia, non tema Mi basta uno sguardo. La capisco. E quello sguardo solo otterrà dal mio cuore le più tenere delicatezze. Ripeterò di nuovo alle anime quanto il mio cuore le ami. Voglio che esse mi conoscono a fondo per potermi far conoscere a quelle che il mio amore loro affida. Desidero ardentemente che tutte le anime da me scelte fissino gli occhi su di me senza più distoglierli, che in esse non vi sia mediocrità, ciò che spesso proviene da una falsa comprensione del mio amore. No, amare il mio cuore non è cosa difficile e dura, ma soave e facile. Non occorre nulla di straordinario per giungere a un alto grado d'amore. Purità di intenzione nelle azioni piccole e grandi, unione intima al mio cuore e l'amore farà il resto. Gesù tace un istante, poi, chinatosi verso Josefa, che si è prostrata ai suoi piedi, «Va», le dice, «e non temere. Sono il giardiniere che coltiva questo fiorellino affinché non avvizzisca. Amami nella pace e nella gioia». La sera di questo primo sabato del mese Nostro Signore risponde alle sue ansie, poiché ella teme i tranelli del demonio sempre in agguato per rapirle la pace, e la conforta così. Ricordati di ciò che un giorno dissi ai miei discepoli. Perché non siete del mondo, il mondo vi odia. Oggi ve lo ripeto. Perché non siete del demonio, il demonio vi perseguita. Ma il mio cuore vi custodisce e per mezzo di queste sofferenze si glorifica. Ama e soffri, Josefa. È per un'anima. E ancora una volta le affida un'anima consacrata che vacilla nell'amore e la cui generosità gli sta molto a cuore. Gesù è sparito, scrive, lasciandomi la croce. Questa croce, con tutto il corteggio di sofferenze che l'accompagnano, peserà sulle spalle di Josefa i giorni e le notti che seguiranno, mentre il suo pensiero resta fisso alla ferita che ella indovina nel cuore del maestro. 3 giorni dopo, il martedì 5 dicembre, Gesù è già ad aspettarla nella cella quando ella vi giunge e rinnova subito i voti. «Sì», incomincia col dirle, «sono quel Gesù che ama teneramente le anime. Ecco quel cuore che non cessa mai di chiamarle, di custodirle, di prender cura di loro. Ecco quel cuore infiammato dal desiderio di essere amato dalle anime, ma soprattutto dalle anime da lui prescelte». Poi continua. Scrivi, scrivi di nuovo per esse. Il mio cuore non è soltanto un abisso di amore, ma è anche un abisso di misericordia. E siccome conosco tutte le miserie umane, da cui neppure le anime più amate vanno esenti, ho voluto che le loro azioni, anche le più piccole, potessero rivestirsi per mezzo mio di un valore infinito, a vantaggio di quelle che hanno bisogno di essere aiutate e per la salvezza dei peccatori. Non tutte possono predicare né andare lontano ad evangelizzare i selvaggi, ma tutte, sì, tutte, possono far conoscere e amare il mio cuore. Tutte possono vicendevolmente aiutarsi per aumentare il numero degli eletti, impedendo a molte anime di perdersi. E tutto ciò, per effetto del mio amore e della mia misericordia. Dirò alle mie anime come il mio cuore si spinge ancora più in là. Non soltanto si serve della loro vita ordinaria e delle loro minime azioni, ma vuole utilizzare per il bene delle anime anche le loro miserie, le loro debolezze, le stesse mancanze. Sì, l'amore trasforma tutto e tutto divinizza, e la misericordia tutto perdona. Dopo un istante di silenzio, Gesù prosegue. Addio, ritornerò ancora per dirti i miei segreti. Nel frattempo, porta la mia croce con coraggio. Se mi ami, io pure ti amo, non dimenticarmi. Il ritorno del Signore si farà attendere parecchi giorni, trascorsi sotto il peso della croce. Tuttavia, la festa dell'Immacolata non passa senza che la Madonna venga ad assicurare la figliola della sua presenza e della sua protezione. Giosefa ha molto sofferto tutto il giorno. Il suo cuore è nell'angoscia e la sera, dopo la benedizione del Santissimo, invoca in suo aiuto la Madre Celeste. Le ho affidato tutta l'anima mia, scrive, e l'ho supplicata di tenermi per mano. Improvvisamente mi apparve tanto bella. Aveva le mani incrociate sul petto e un velo candidissimo sul capo con riflessi d'oro. Non mi disse che queste parole: figlia mia, se vuoi dare molta gloria a Gesù e salvargli le anime, lascialo fare di te ciò che vorrà e abbandonati al suo amore. Mi benedisse, lasciò che le baciassi la mano e disparve. Giosefa riprende coraggio in quell'abbandono che esige da lei così grandi offerte e sofferenze per mantenersi fedele giorno per giorno. Ma non può liberarsi da un'inquietudine. Le sembra che attorno a lei si intuisca qualcosa dei disegni di cui è lo strumento, e la sua umiltà, il suo desiderio di nascondimento ne rimangono atterriti. Volevo parlare di questo con nostro Signore durante i Vespri, scrive la domenica 10 dicembre, e avevo appena cominciato quando Gesù è venuto. Giosefa, perché sei triste? Dimmelo. Essa rinnova i voti e gli confida la sua ansietà. Ti ho detto che vivrai nascosta nel mio cuore. Perché dubiti del mio amore? Lascia che le mie parole vadano a molte anime che ne hanno bisogno. Poi, sprofondandola ancora più nel sentimento della sua inutilità: d'altra parte, che te ne viene di tutto questo? Quando una persona parla dal basso di un grande ambiente vuoto, la voce risuona in alto. Così avviene di te. Tu sei l'eco della mia voce. Ma se io non parlo, che cosa sei tu, Josefa? Tali parole approfondiscono in lei la convinzione del suo nulla e la confermano nella fiducia e nella pace. «Sono io, Signore», ella prosegue, «che ti impedisco di venire, perché sono già 5 giorni che non sei venuto». «No», risponde con bontà piena di compassione, «tu non mi impedisci di venire a me, ma mi piace quando mi desideri e mi chiami. Ritornerò presto a parlarti delle mie anime. Del resto, se in qualche cosa tu mi facessi dispiacere, ti mostrerei la tua miseria e il tuo nulla e ti manifesterei il dominio che ho su di te. Addio. Resta nascosta nel mio cuore e lasciati coltivare dalle delicatezze del mio amore». Nostro Signore non tarda, infatti, a riprendere le sue confidenze e il martedì 12 dicembre ricompare all'ora abituale. Dapprima insiste sulla sua promessa. «Sì, Josefa, te l'ho detto. Non devi rattristarti, perché il mio cuore prende cura di te e io mi incarico di tenerti ben nascosta in fondo al mio cuore. Voglio che tu non dubiti mai del mio amore. Ricorda ciò che più volte ti ho detto. Non sei che una piccola e miserabile creatura che deve abbandonarsi nelle mani del suo creatore con intera sottomissione alla sua divina volontà. E ora, prosegue, scrivi ancora qualche cosa per le mie anime. L'amore trasforma le loro azioni più comuni arricchendole di un valore infinito, ma fa di più. Il mio cuore ama così teneramente queste anime che vuole utilizzare anche le loro miserie, le debolezze e spesso anche le loro mancanze. L'anima che si vede circondata da miserie non si attribuisce niente di buono e quelle stesse miserie l'obbligano a rivestirsi di una certa quale umiltà che non avrebbe se si vedesse meno imperfetta. Così, quando nel suo lavoro o nel suo incarico apostolico essa sente al vivo la sua incapacità, quando prova ripugnanza ad aiutare le anime nel tendere a una perfezione che essa stessa non possiede, allora è costretta ad annientarsi. E se in questa umile conoscenza della propria debolezza essa ricorre a me, chiedendomi perdono del suo scarso slancio, implorando dal mio cuore forza e coraggio, quest'anima non può sapere fino a qual punto i miei occhi si fissano su di lei e quanto rendo feconde le sue fatiche. Altre anime sono poco generose nel fare, momento per momento, gli sforzi e i sacrifici di ogni giorno. La loro vita sembra trascorrere in belle promesse senza realizzazione. Qui si impone una distinzione. Se queste anime si formano una certa abitudine a promettere, senza tuttavia reprimere in nulla la loro natura, né dare prova affatto di abnegazione e di amore, io non dirò loro che queste parole: fate attenzione che il fuoco non prenda tutta questa paglia che ammassate nei vostri granai, o che il vento non se la porti via in un istante. Ma le altre, ed è di queste che intendo parlare, incominciano la giornata piene di buona volontà e animate da vivo desiderio di provarmi il loro amore. Mi promettono abnegazione e generosità in questa o in quell'altra circostanza. Ma giunta l'occasione, il carattere, l'amor proprio, la salute, che so io, impediscono loro di attuare ciò che con tanta sincerità gli avevano promesso qualche ora prima. Tuttavia, subito dopo, riconoscono la loro debolezza e, tutte confuse, mi chiedono perdono, si umiliano, rinnovano le loro promesse. Ah, si sappia bene che queste anime mi piacciono come se non avessero nulla da rimproverarsi. La campana diede il segno di un esercizio comune di religione e Gesù, fedele al primo segno dell'obbedienza, partì subito.